Nel podcast che precede abbiamo incontrato Elisabetta II e Carlo III incarnati dall'intelligenza artificiale, che è stata un'esperienza interessante per prendere un po' le misure a questa tecnologia di cui si parla e si straparla. Il punto è, gli Elisabetta e Carlo che abbiamo incontrato in quest'occasione hanno qualcosa a che fare con quelli autentici, oppure è stato tutto un gioco? Ed è ovvio che qui serve una adeguata consulenza. Chi può darcela meglio di Antonio Caprarica, che tutti ricordate perché più inglese degli inglesi è apparso tantissime volte come corrispondente dalla RAI di Londra. E in più è uno scrittore fecondo che di libri sui reali d'Inghilterra ne ha scritti oltre una decina. Quindi, Caprarica, buongiorno.
Buongiorno.
Lei ha udito il podcast di cui stiamo parlando?
Sì, sì, divertente, interessante, impressionistico direi.
Questo è un termine che ci piace approfondire, cioè... Questa Elisabetta e questo Carlo II, per carità, e questo Carlo III, vagamente hanno a che fare con i personaggi, diciamo così, reali?
Ecco, la parola chiave credo che sia proprio questa, vagamente. E questo spiega l'uso dell'aggettivo impressionistico che ho fatto prima. È evidente che l'intelligenza, non saprei nemmeno come definirla, che sta dietro quelle risposte, ha preso una serie di fattuali, li ha rielaborati, e per cui viene fuori una Elisabetta che ad esempio in ossequio alla storica immagine della regina come aliena da ogni emozione appare anche qui fredda e assai poco entusiasta del figliolo e appare un Carlo, questo credo che sia la parte più divertente alla fine dei conti, un Carlo socialista che è l'ultima cosa al mondo che Sua Maestà sentirebbe mai di poter affermare o rivendicare.
Ecco, speriamo di non aver provocato o di non provocare incidenti diplomatici.
Dovrebbe dichiarare guerra all'intelligenza artificiale, credo che non lo farà.
Vasto programma, diciamo. Ora, però, questa sua puntualissima osservazione mi induce a, diciamo, a fare una notazione di carattere generale. E intanto è esatto quello che lei ha detto, l'intelligenza artificiale è una spugna, è un software molto costoso, ma insomma è qualcosa che assorbe quello che c'è nei mass media e che è stato travasato in forma digitale nella rete, archivi, internet e tutto quanto. Se quel che ne risulta è una Elisabetta, diciamo, molto rigida, però anche con qualche piccolo elemento di isteria. Ce l'ha col popolo che si diverte troppo, coi pettegolezzi. A un certo punto noi abbiamo dovuto difenderlo, questo popolo, eccetera. E non sarà che sono proprio i mass media che giocano ed enfatizzano questo lato della scomparsa regina?
Ma il nesso tra mass media e monarchia britannica è uno, diciamo, dei temi di studio classici della comunicazione del XX secolo. Le fortune, è paradossale, ma le fortune della monarchia britannica sono anche in larga parte dovute proprio a quella stampa popolare che teoricamente avrebbe potuto picconarla con il diluvio di rivelazioni e di indiscrezioni sulla vita privata, le corna e gli affari di lenzuola della monarchia. E invece al contrario questo si è rivelato un formidabile, la madre della regina madre, vale a dire la nonna della regina Elisabetta II, diceva che la famiglia reale era una specie di mangime per il pubblico inglese e il pubblico inglese andava, leggeva le vicende dei reali più o meno con la stessa gioia con cui si recava allo zoo a vedere le imprese degli animali lì custoditi o prigionieri e quindi sconsigliava la figlia dallo sposare futuro padre di Elisabetta proprio per questa ragione, per non diventare mangime del pubblico. E però questa circostanza ha fatto anche in modo che la monarchia rimanesse costantemente sotto i fari dell'attenzione pubblica e quindi ne ha ingigantito l'immagine, ne ha fatta l'unica certo. monarchia dell'era moderna che ancora attirava e ancora attira l'attenzione dell'opinione.
Ma certo, insomma, senza voler offendere la casa reale, è un caso di monarchia pop molto riuscito, a me pare. Forse al di là del fine consapevole, ma mi pare che la nonna di Elisabetta avesse le idee molto chiare, in effetti. E il Carlo, adesso, Carlo, certo, nel podcast L'intelligenza artificiale lo ha fatto venire fuori un progressista scatenato, sul piano in particolare dei diritti civili. Lui che cita l'LGBT più, eccetera, insomma, cita anche Letta come un suo compagno di lotta, e che non è poco. Quindi, magari socialista lui non dice di esserlo, ma progressista sì. Siamo per caso di fronte alla situazione di un aristocratico che in realtà dall'alto della sua aristocrazia in fondo non fa fatica a sposare un progressismo di questo genere?
No, la verità è che la posizione di Carlo è quella del classico aristocratico con lo sguardo volto all'indietro, e questo guardare all'indietro fa sì che certe volte il suo sguardo possa coincidere con quello dei progressisti. Cerco di spiegarmi meglio. Uno dei punti, paradossalmente, il marxismo otto-novecentesco spesso e volentieri ha coinciso con la critica aristocratica verso la modernità, perché gli uni e gli altri guardavano alla modernità con un occhio assolutamente disincantato e, ripeto, molto critico. Però la critica ha due accenti diversi, e nel caso di Carlo la critica è proprio quella, dice uno storico, anzi lo storico più accreditato dall'aristocrazia britannica, David Cannadini, lui dice: Carlo è un aristocratico del XVIII secolo nato con due secoli di ritardo. Ora, questo giudizio può essere forse eccessivo, però non c'è dubbio che Carlo sia in fortissima polemica con tutte le correnti moderniste della cultura del nostro tempo, e quindi la sua tutela dell'ambiente, la sua mettersi a garanzia dell'ambiente o delle tradizioni, ecco, ha a che fare più con lo sguardo di chi è un conservatore, profondamente conservatore, che con lo sguardo del progressista e tanto meno del socialista. L'errore dell'intelligenza artificiale è stato quello di prendere le sue posizioni per dire sull'ambiente, che invece da questo punto di vista sono state assolutamente le posizioni di un antesignano, cioè è stato tra i primi a curarsi dell'ambiente e a vedere i rischi che correva, ma lo faceva con lo sguardo rivolto al passato, a chi vuole conservare, a chi vuole tutelare, mentre certamente non si può dire lo stesso, non so, dei diritti politici o anche, se per questo, di tanti aspetti della cultura contemporanea. La sua polemica con l'architettura modernista, ad esempio, è un'altra pagina che certamente non fa di lui un progressista nemmeno da lontano, tant'è che su quel terreno lì era in conflitto con gli spiriti magni del modernismo progressista socialista britannico, Rogers, Foster, eccetera.
Certo. Ecco, mi pare di capire che in sostanza Carlo possiamo anche definirlo progressista, ma nel senso che intende progredire verso la conservazione di qualcosa.
Ecco, mettiamola così. Ecco. Sì.
Allora, progredire conservando? No, conservare progredendo, comunque sia, diffidente del nuovismo. Ecco, questo sicuramente. Io direi che, guardi, la preziosità del suo intervento, secondo me, sta in particolare nel fatto che è riuscito ad associare Carlo III d'Inghilterra a Carlo Marx, che è una performance che passerà agli annali di Radio Immagina. E che devo dire, davanti a questo io m'arrendo.
Il che non fa, diciamo, l'intelligenza artificiale, che questo non fa affatto di Carlo III marxista, Dio ne scappi, che sono la prossima intervista.
Qui scoppia la guerra, certo, e noi non vogliamo. Va bene, non mi resta davvero che ringraziarla per questo intervento a dir poco incisivo. E il suo prossimo libro?
Il mio prossimo libro è proprio Carlo III, destino della corona.
Ah beh, ci abbiamo preso
pochi giorni prima dell'incoronazione.
Insomma, ci abbiamo preso in pieno. Bene, la ringrazio moltissimo.
Grazie
molte.
Mi saluti anche l'intelligenza artificiale.
Ah sì, sarà felice, anzi le faccio sapere la risposta. E comunque saluto chi ci ha ascoltato e colgo l'occasione per sottolineare che tutto quel che avete appena sentito e anche il podcast che lo ha preceduto l'abbiamo fatto e combinato con Ilenia Daniello alla regia.
Sì! Può fare!